Grazie professor De Stefani, e adesso la relazione sarà tenuta dal professor Fortunato Guardiero, Guarnieri, medico specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.
Grazie. Saluto il difensore civico regionale, Marco Pellegrini, grazie per essere convinto, grazie anche ai colleghi, almeno per questi pochi minuti che sono seduti da questa parte, e grazie a coloro i quali partecipano a questo convegno. Io innanzitutto l'Accademia, passaggio personale, in questa università io ho studiato per molti anni, sono laureato, sono specializzato proprio qui, e venendo qui non ho potuto che notare c'è il busto marmoreo di Giuseppe Veronese, un grande Giotto, dato che noi abbiamo questa origine, coppia della quale io ritengo sia esposta nella sala nazionale che tu conosci bene. Per cui dico a maggior ragione trovarci in questa sede è un elemento di soddisfazione e anche di orgoglio. Il vincolo dei 15 minuti mi ha ridotto ieri sera a dire, ma insomma, siccome so che sono un grande chiacchierone e quando parto non mi fermo più, allora ho cercato di sintetizzare alcuni concetti che sono poi delle idee che nascono dalle esperienze, da quello che magari si matura nel corso dell'esperienza di qualche anno, eccetera. Ma poi anche, io credo, se lo dobbiamo interfacciare con il senso di quello che si sta facendo oggi, non si può che sentire che le esperienze sono poi uno dei passaggi che sono nelle corde, voglio dire, della stessa esistenza del difensore civico regionale, ma dei difensori civici di qualsiasi ente a cui si appartiene. Ecco perché nella complessità dei servizi erogati intendo che in questa complessità dalle pubbliche amministrazioni è ragionevole credere che sia il rapporto tra il servizio sanitario nazionale e il cittadino utente l'ambito dove si consumano maggiormente le insoddisfazioni del cittadino stesso. Il desiderio di salute, infatti, induce complessivamente in chi lo esprime un incremento di capacità critica che determina maggiore consapevolezza dei propri diritti e maggiori contenziosi. Ma mentre l'erogatore del servizio è una entità distante, TAS, servizi sanitari, qualche cosa che il cittadino non riesce mai a percepirlo in maniera fisica, è un'entità nascosta nella macchinosità del sistema, molto più corposa e identificabile la figura del medico, soggetto individuabile quale punto di connessione tra quel sistema e la ricerca del recupero alla salute da parte del fruitore del servizio. Nel medico si concentrano le soddisfazioni e le insoddisfazioni del cittadino malato e con il medico si instaura quella articolata relazione psico-emotiva caratterizzata da specifici doveri e diritti morali e giuridici. È il medico l'ammortizzatore naturale delle insufficienze strutturali, gestionali ed organizzative che spesso negano in termini qualitativi e temporali la giusta aspettativa del cittadino, identificato appunto come paziente, cioè soggetto irrimediabilmente destinato a sopportare, a pazientare. Ebbene, questo storico rapporto di relazione medico-paziente, classicamente caratterizzato da un'etica paternalistica, prescriveva di agire, o di omettere di agire, nel perseguimento del bene delle persone, senza che fossero posti limiti. Questo era aggravato da una oggettiva asimmetria, in quanto si basava sulla assoluta ignoranza tecnica del paziente, il quale affidava ciecamente al medico la facoltà di ripristinare lo stato di salute perduto, poggiando il tutto sull'esclusivo rapporto fiduciario. Solo da pochi decenni si è modificata questa innaturale e per molti aspetti poco civile relazione. La rivoluzione scientifico-tecnologica degli anni 70, se da un lato ha permesso terapie più mirate ed efficaci, ha visto pure un cambiamento culturale con rivendicazioni di spazi di autonomia dei cittadini sempre più ampi e di riappropriarsi, anche in ambito sanitario, di diritti negati o quantomeno disattesi. Ecco allora negli Stati Uniti la prima data dei diritti del paziente, nel 1973. In essa viene sancito il diritto del paziente ad essere informato e ad essere partecipe delle decisioni terapeutiche che lo riguardano. Si passa quindi dal paternalismo medico ad un modello etico-contrattuale, ora sì, simmetrico, dove medico e cittadino-paziente, autonomi individuali e con lo stesso potere negoziale, sottoscrivono liberamente un patto. Nasce il consenso informato. Il medico rende edotto il paziente sulla sua malattia, su quale terapia adottare e quali rischi e complicanze ne potrebbero scaturire, ed il paziente accetta totalmente o parzialmente il piano terapeutico proposto. Insomma, si modifica alla radice il rapporto medico-paziente sino ad entrare talvolta addirittura in collisione. Si arriva pure alla negazione dell'atto medico chirurgico da parte del medico per motivazioni etiche, eppure per una non condivisione degli obiettivi perseguiti dal paziente. Ricordo appena la questione del fine vita e argomento ugualmente complesso le vicende legate al rispetto della legge 194 sulla interruzione della gravidanza. In una parola, il cittadino, pur legandosi al medico al rapporto di fiducia, riesce finalmente ad interloquire paritariamente con il soggetto delegato funzionalmente dal sistema. E lo fa con una forza sempre maggiore, consapevole sempre dei suoi diritti e indipendentemente dalla constatazione di quanto possa influire nella qualità della prestazione le vicende legate alle difficoltà economico-finanziarie che tendono inesorabilmente a destabilizzare l'assetto del servizio sanitario nazionale. Una consapevolezza questa, spesso inarrestabile, che trova soddisfazione nelle strutture di relazione pubblica, nelle difese civiche o in contenziosi civilistici, quando non penali, estenuanti. Ecco allora il sorgere di una problematica, che è poi questo l'aspetto che più mi preme, una problematica un tempo relegata a singoli casi, ma che oggi ha assunto dimensioni tali da essere una vera e propria emergenza nella sanità italiana, e cioè l'escalation del contenzioso medico-paziente-struttura. I dati sono impressionanti. Se in genere tutte o quasi le figure mediche di area sono coinvolte, medici di famiglia compresi, sono gli specialisti di area chirurgica che conoscono ormai un sistematico ricorso al giudice ordinario. Si stima che l'80% dei chirurghi, nel corso della propria carriera, verrà raggiunto da un avviso di garanzia o da una richiesta di risarcimento. E se si considerano i tempi della giustizia, in particolare quella civile, non è sbagliato affermare che la gran parte dei chirurghi italiani trascorrerà un quarto della loro vita in un'aula di giustizia. Ma la sanità e malpractice, disgiunte nella sostanza ma congiunte negli effetti, sono le appetitose e quotidiane notizie degli organi di informazione. In questo modo la sindrome risarcitoria, favorita anche da sentenze talvolta clamorose, ha indotto le assicurazioni che coprono i rischi sanitari ad aumentare del 230% i premi di polizza negli ultimi 10 anni, inserendo nei contratti clausole vessatorie come la disdetta della garanzia al solo avviso di reato contestato al medico. Cioè non c'è più protezione. Fioriscono mai gli studi legali specializzati nella contestazione ai medici e alle strutture sanitarie dei o presunti danni a carico dei loro assistiti. Questo ha prodotto un controfenomeno grave, e cioè il tentativo del medico di proteggersi attraverso la medicina difensiva. La strategia cioè di scelte operate più per cautela giudiziaria che per libero convincimento scientifico. Assistiamo così alla sovrapprescrizione di farmaci e di indagini diagnostiche e all'incremento dei ricoveri. Un dato su tutti: nella regione Lazio, nel 2008, è stata prescritta una TAC ogni 7 abitanti. Ed in Italia, stesso anno, sono stati eseguiti 55 milioni di esami radiologici, quasi una radiografia ad ogni italiano. I quali danni la patologia rapida in volontà si vedranno nel futuro. Effetti finali di tutto ciò sono l'incremento esponenziale della spesa sanitaria, la fuga dei medici dalle specializzazioni chirurgiche e l'elemento rischioso per il paziente, la valutazione restrittiva dell'indicazione all'intervento. Il chirurgo non osa, una delle peculiarità del fare chirurgia, e si attesta su posizioni di retroguardia per paura di una causa. All'interno di tutto questo poi ci sono ulteriori valutazioni. Le contestazioni mosse all'operato del medico, dal cittadino paziente, opportunamente ripulite dagli aspetti di mera natura risarcitoria, si consumano spesso sulle tempistiche patite o sulla qualità delle prestazioni rese o su altri elementi che non sono direttamente ascrivibili al professionista, ma alle carenze determinate, come si ricordava, dalle sempre maggiori contrazioni della spesa. Uno dei temi più forti della sanità italiana è proprio legato alle liste di attesa sulla diagnostica, ecografie, mammografie, visite cardiologiche, eccetera, e sugli interventi chirurgici anche banali, la restrizione dei posti letto, l'indisponibilità delle sale operatorie, lo scarso numero degli anestesisti sono solo alcuni aspetti del problema che, posto sotto questa luce, già impone una netta e precisa distinzione dei livelli di responsabilità. E qui il ruolo del medico, come ricordato, al pari di altre figure professionali che contribuiscono all'insieme della risposta sanitaria, è nodale nel superare le deficienze del sistema. Come nodale io ritengo lo sia quale soggetto coadiuvante degli ambiti conciliativi, strumenti principe tutti nella disponibilità delle difese civiche, come pure di tutte quelle forme di rappresentanza e di tutela del cittadino allorquando si confronta con il sistema sanitario. Per tutto questo ritengo importante questo momento di discussione promosso dalla difesa civica regionale, un ruolo non sindacale, né di denuncia né tantomeno di condanna, ma soggetto che in parallelo esercita la funzione di garanzia civile, non succube del potere che lo nomina, bensì punta più avanzata dei diritti del cittadino. Grazie.